Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi.
Morris prese la metropolitana a Union Square e andò nel Bronx, nella casa popolare dove abitava Al Marcus. Era certo che Al Marcus l'avrebbe aiutato a trovare qualcosa. Si sarebbe accontentato di poco, pensava, anche di un posto da guardiano notturno. Quando suonò il campanello di Al, gli venne ad aprire una donna ben vestita, con lo sguardo triste. «Mi scusi», disse Morris, «mi chiamo Bober. Sono un vecchio cliente di Al Marcus e sono venuto a trovarlo. Io sono la signora Margolis, sua cognata. Se non è a casa, aspetterò. Aspetterà un pezzo. L'hanno portato ieri all'ospedale». Pur sapendo di che si trattava, Morris non poté trattenersi dal chiederlo. «Si può continuare a vivere quando si è già morti?» Quando il negoziante rincasò nel freddo crepuscolo, Ida gli diede un'occhiata e scoppiò in lacrime. «Cosa ti avevo detto?» Quella sera, dopo che Ida salì a fare un bagno ai suoi poveri piedi, Morris rimase solo e sentì una voglia irresistibile di panna dolce. Ricordava il gusto delizioso che aveva quando era bambino, il pane intinto nella panna. Trovò nel frigorifero una bottiglietta di panna e, con un lieve senso di colpa, se la portò nel retro insieme a una pagnotta di pane bianco raffermo. Versò un po' di panna in un piattino e divorò con appetito il pane inzuppato nella crema. Un rumore in negozio lo fece sobbalzare. Nascose la crema e il pane nel forno. Davanti al banco stava un individuo sparuto, con indosso un vecchio cappello e un cappotto scuro che gli arrivava fin quasi alle caviglie. Aveva un naso lungo, il collo magro e un ciuffo di barba rossiccia sul mento ossuto. «Buona Shavuot», disse lo spaventapasseri. «Buona Shavuot», rispose Morris, nonostante la Shavuot, la Pentecoste, fosse passata da un giorno. «C'è un odore di tomba scoperchiata qua dentro», riprese il magro forestiero con i suoi occhietti penetranti. «Gli affari vanno male». L'uomo si inumidì le labbra e sussurrò. «Ce l'ha l'assicurazione?» «L'assicurazione contro l'incendio?» Morris era spaventato. «Che mestiere fa lei?» «Quanto? Quanto cosa? Chi è sveglio capisce al volo. Quant'è l'assicurazione?» 2.000 per il negozio. Boh! 5.000 per la casa. Uno schifo. Avrebbe dovuto fare 10. 10 per questa casa?» «Non si sa mai». «Cosa vuole qui?» chiese Morris irritato. L'uomo si sfregò le mani ossute coperte di peli rossicci. «Cosa può volere un artigiano?»
«Ma che artigiano? Cosa diavolo fa lei?»
Si strinse sornione nelle spalle. «Mi guadagno il pane». Poi soggiunse in un bisbiglio: «Incendi». Morris arretrò. L'uomo aspettava, gli occhi bassi. «Siamo poveretti», mormorò. «Cosa vuole da me?» «Siamo poveretti», ripeté in tono di scusa. «Il Signore ama i poveri, ma aiuta i ricchi. Le compagnie di assicurazioni sono ricche. Pigliano i suoi soldi e cosa le danno in cambio? Un bel niente. Non si faccia scrupoli per le compagnie di assicurazione». Propose a Morris di dar fuoco al negozio. Ci avrebbe pensato lui, facendo le cose alla svelta e senza rischio in modo economico. Morris poteva star certo di incassare i suoi soldi. Tirò fuori di tasca una strisciolina di celluloide. «Sa cos'è questa?» Morris fissò la celluloide, ma preferì non aprir bocca. «Celluloide!» sibilò l'altro. Accese un grosso fiammifero giallo e diede fuoco alla celluloide che bruciò istantaneamente. La tenne un momento in mano e la lasciò cadere sul banco, dove si consumò subito. Svanì in un soffio. Restò soltanto una traccia di fumo che aleggiava nell'aria. «Miracoloso!» proclamò con voce roca. «Niente cenere. Ecco perché adoperiamo celluloide, non carta o stracci. Basta metterne un pezzo in una fessura e il fuoco si appicca in un momento. Poi, quando il commissario addetto agli incendi e l'investigatore della compagnia di assicurazione arrivano, cosa trovano? Niente». Ma Morris aveva deciso di no. «Non mi piacciono gli incendi. Non mi piacciono gli affari loschi». L'uomo discusse ancora una mezz'oretta, poi se ne andò a malincuore. La sera dopo, un'auto si fermò davanti all'ingresso. Nick e Tessie, in abito da sera, montarono sull'auto. Morris li vide partire. 20 minuti dopo, Ida ed Ellen scesero per andare al cinema. Ellen aveva chiesto alla madre di accompagnarla e davanti all'inquietudine della figlia Ida aveva acconsentito. Quando vide che la casa era rimasta deserta, Morris si sentì tutto agitato. 10 minuti dopo scese in cantina e cercò in un baule odorante di naftalina un colletto di celluloide che aveva portato un tempo. Ida conservava tutto, ma Morris non riusciva a trovarlo. Guardò nel cassetto della scrivania di Ellen e trovò una busta piena di negativi. Scartandone diversi di Ellen a scuola, ne prese alcuni di ragazzi in costume da bagno che non riconosceva. Scese in fretta, prese i fiammiferi e si recò in cantina. Pensò che uno dei recipienti del carbone sarebbe stato un buon posto per appiccare il fuoco, ma finì per scegliere la conduttura dell'aria. Le fiamme sarebbero divampate in un attimo e l'incendio, attraverso il finestrino del gabinetto, si sarebbe esteso al negozio. Morris rabbrividì. Pensò che avrebbe potuto appiccare il fuoco e poi aspettare nell'atrio. Una volta che le fiamme avessero divampato, si sarebbe precipitato in strada e avrebbe dato l'allarme. Avrebbe poi potuto sostenere di essersi addormentato sul divano e di essersi svegliato per il fumo. Prima che fossero arrivati i pompieri, la casa avrebbe subito gravi danni e le pompe e le asce avrebbero fatto il resto. Morris introdusse la striscia di celluloide tra due tavole sconnesse del montavivande. Gli tremavano le mani e mormorava tra sé avvicinando il fiammifero ai negativi. Poi la fiamma si levò con un puzzo incredibile e subito serpeggiò lungo le pareti del cunicolo. Morris stette a guardarla ipnotizzato. Poi emise un grido terribile. Colpì freneticamente i negativi incendiati e li buttò sul pavimento della cantina. Cercando affannosamente intorno qualche cosa per spegnere il fuoco nel montavivande, vide che il lembo inferiore del suo grembiule ardeva. Schiaffeggiò le fiamme con ambo le mani e allora le maniche del suo golf cominciarono a bruciare. Singhiozzò implorando misericordia dal cielo. Poi qualcuno lo afferrò bruscamente alle spalle e lo buttò a terra. Frank Alpine spense col suo cappotto le fiamme che bruciavano gli abiti del negoziante. Con le scarpe spense il fuoco nel montavivande. Morris gemeva. «Per amor di Dio», lo supplicò Frank, «mi riprenda qui». Ma il negoziante gli ingiunse di andarsene. Sabato notte, verso l'una, il negozio di carpe cominciò a bruciare. Sul far della sera, Ward Minogue aveva bussato all'uscio di Frank e Tessie gli aveva detto che il commesso aveva traslocato. «Dove? Non so. Lo chiede al signor Bober», gli aveva risposto Tessie, ansiosa di liberarsene. Di sotto, Ward aveva dato un'occhiata in negozio attraverso la vetrina e vedendo Morris se l'era battuta. Sebbene negli ultimi tempi l'alcol gli desse la nausea, moriva dalla voglia di bere. Pensava che bevendoci su un paio di sorsate si sarebbe sentito meglio, ma aveva soltanto 10 cents in tasca, così era entrato da Carp e aveva chiesto a Lewis di dargli a credito un quartino di qualcosa che costasse poco. «Non ti darei a credito neanche acqua di fogna», aveva detto Lewis. Ward aveva preso dal banco una bottiglia di vino e l'aveva tirata in testa a Lewis. Lewis l'aveva schivata, ma la bottiglia ne aveva colpite e rotte alcune altre sullo scaffale. Mentre Lewis, gridando all'assassino, si precipitava in strada, Ward aveva afferrato una bottiglia di whisky e, uscito dal negozio, si era messo a correre lungo l'isolato. Era arrivato oltre la macelleria quando la bottiglia gli era scivolata di sotto il braccio e si era rotta, cadendo sul marciapiede. Ward si era voltato con angoscia, ma aveva continuato a correre. Prima che arrivassero i poliziotti, era scomparso. Quella sera, dopo cena, l'agente Minogue, vagando per quelle fredde strade, vide suo figlio nel bar di Earl, intento a bersi una birra. Il poliziotto entrò dalla porta laterale, ma Ward lo vide nello specchio e scappò veloce come un lampo dalla porta anteriore. Gli mancava il fiato, ma spinto dal terrore, corse verso la carbonaia. Sentendosi il padre alle costole, scavalcò la catena arrugginita di fronte alla piattaforma di carico, percorse in fretta il selciato verso il retro del cortile e si nascose sotto un camion nella rimessa. Il poliziotto, imprecando contro di lui, lo cercò nel buio per un quarto d'ora. Poi tirò fuori la pistola e sparò un colpo nella rimessa. Ward, temendo di farsi accoppare, scivolò fuori dal camion e corse a rifugiarsi nelle braccia del padre. Sebbene supplicasse il poliziotto di non fargli male, gridando che aveva il diabete e che gli sarebbe certo venuto una cancrena, suo padre lo batté spietatamente con lo sfollagente finché Ward non si sentì mancare. Curvo su di lui, il poliziotto gridò: «Te l'avevo detto di startene lontano da questo quartiere, carogna! È l'ultimo avvertimento che ti do! Se ti pesco ancora, t'ammazzo!» Scrollò la polvere dal suo cappello e lasciò la carbonaia. Ward giacque sul selciato. Aveva perso sangue dal naso, ma solo per poco tempo. Tirandosi in piedi, si sentì così stordito che gli venne da piangere. Si mosse vacillando e si arrampicò nella cabina di guida di un camion, pensando di dormirci. Ma quando accese una sigaretta, si sentì sopraffatto dalla nausea. Buttò via il mozzicone e aspettò che la nausea passasse. Quando gli passò, sentì di nuovo una gran sete. Scavalcando la staccionata del deposito di carbone e poi alcune altre più basse, si sarebbe trovato nel cortile di Carp. Sapeva, una volta era andato a studiare il posto, che il negozio di liquori aveva una finestra che dava sul retro. La finestra era sbarrata. ma le sbarre erano vecchie e arrugginite, non molto resistenti. Se avesse ripreso forza, pensò, avrebbe potuto piegarle. Scavalcò la staccionata della carbonaia, poi, con maggior cautela, le altre recinzioni e alla fine si trovò nel cortile pieno di erbacce di carp. Il negozio di liquori era chiuso da mezzanotte e nella casa non c'erano luci accese. Sopra il negozio di Bober una delle finestre era illuminata. Doveva stare attento a non farsi sentire dall'ebreo. Per due volte, a intervalli di 10 minuti, tentò di piegare le sbarre senza riuscirci. La terza volta, tremando per lo sforzo, riuscì a piegarne due. La finestra non era bloccata. Ward vi introdusse la punta delle dita e la sollevò cautamente per non farla cigolare. Quando l'ebbe aperta, sgusciò tra le sbarre incurvate e penetrò nel retrobottega. Una volta dentro, fece una risatina tra sé e si aggirò qua e là liberamente, ben sapendo che Carp era troppo avaro per avere impiantato una suoneria d'allarme. Dalle scorte del retro assaggiò e sputò 3 diverse marche di whisky. Facendosi forza, tracannò 1/3 di una bottiglia di gin. Nel giro di 2 minuti aveva ormai dimenticato i suoi mali e le sue sofferenze e non sentiva più pena per se stesso. Rise malignamente immaginando il comico dispiacere di Lewis al mattino quando avrebbe scoperto i vuoti sul pavimento. Ricordandosi della cassa, Ward si recò barcollando nel negozio e aprì il registratore, ma lo trovò vuoto. Inferocito, ci ruppe sopra una bottiglia di whisky. Poi, preso da un senso di nausea, si sentì soffocare. Rantolò e vomitò sul banco. Dalla strada giungeva la luce di un lampione. Sentendosi meglio, Ward cominciò a rompere le bottiglie di whisky sul registratore. Mike Papadopoulos, che dormiva proprio sopra il negozio, si svegliò per il rumore. Dopo 5 minuti capì che stava succedendo qualcosa e si alzò e si vestì. Frattanto Ward, che aveva ormai distrutto un intero scaffale di bottiglie, sentì il bisogno di una sigaretta. Gli ci vollero 2 minuti per riuscire ad accendere un fiammifero e accostarne la fiamma alla sigaretta. Aspirò il fumo con voluttà, il volto per un attimo illuminato dalla fiammella, poi scrollò il fiammifero e se lo buttò alle spalle. Il fiammifero cadde ancora acceso in una pozza d'alcol. Il fuoco si levò alto in un lampo. Ward, come un albero in fiamme, cercò di spegnere il fuoco battendosi addosso con le mani. Gridando, corse nel retro e cercò di uscire dalla finestra, ma rimase imprigionato tra le sbarre e ormai privo di forze, morì. Quando i pompieri cominciarono a strappare coi ramponi gli infissi bruciacchiati e a gettarli sul marciapiede, tutti fecero silenzio. Ida si lamentava sottovoce, pensando al golf bruciato di Morris che aveva trovato in cantina e ai peli strinati che gli aveva notato sulle mani. Saint Pearl, che senza i suoi occhiali era perduto, borbottava tra sé. Nat, senza cappello, con un pastrano infilato sopra il pigiama, si fece largo tra la gente e si mise di fianco a Helen. Morris lottava contro un sentimento di commozione che lo torturava. Arrivò un'auto e si fermò un po' oltre la farmacia. Ne scesero Carp e Lewis. Traversarono la strada ingombra di pompe, dirigendosi verso il loro negozio. Carp diede un'occhiata ai resti della sua bottega e, non riuscendo a sopportarne la vista, sebbene fosse in buona parte assicurata, barcollò e cadde a terra svenuto. Lewis cercò di farlo tornare in sé. Due pompieri trasportarono il corpo inanimato del commerciante nella sua macchina e Lewis, angosciato, lo portò a casa.
La 18ª puntata del Commesso di Bernard Malamud, letta da Paolo Graziosi per Ad Alta Voce, nella traduzione di Giancarlo Buzzi. Ricordo che Ad Alta Voce è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini con Luigi Iavarone, che le puntate sono tutte riascoltabili su raiplayradio.it. Per gli ascoltatori che ci stanno scrivendo chiedendo quando inizia Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, inizia lunedì, la settimana prossima. Questa settimana sarà l'ultima settimana della lettura de Il Commesso di Bernard Malamud. E anche l'ultimo ascolto dall'album di questo pomeriggio, che è Grombeck Words di David Byrne, nel periodo appunto che segue l'esperienza con i Talking Heads. L'ultimo brano, quello che stiamo per ascoltare ora, si chiama Empire.
In national elections, in songs raised on high, with stirring emotions, as tears fill our eyes, in democratic fever for national defense. I am a mountain. Artists and writers, please heed the call. What's good for business is good for us all. For as it is in nature, so it is in life. Weak among us perish, the weak among us perish. Survive. The strong alone survive.